1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 28 giugno, la rassegna stampa a cura di Serena Tarabini, collaboratrice di Radio Popolare.
Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, eccoci qua, diamo quindi uno sguardo ai giornali di oggi, cominciando dalle prime pagine, dalle loro aperture che si presentano quest'oggi entrambe variegate nella scelta delle notizie a cui dare risalto, con il caldo ovviamente che ci tortura da almeno 10 giorni consecutivi, il terremoto in Venezuela, la fragile tregua fra Libano e Israele, fra le notizie più diffuse, ma appunto in maniera diversa. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera, che appunto ha l'apertura sul caldo. Caldo, il giorno più critico, il titolo. Il riassunto: da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini, oggi il picco di afa in Italia con temperature da paesi tropicali, il bollino rosso in 18 città. E per quanto riguarda invece le fotonotizie, una scelta un po' particolare, perché ci sono due interviste sul Corriere della Sera, uno a Flavio Cobolli che dopo la finale di Parigi è pronto per Wimbledon, insomma il tennista, e poi accanto l'intervista a Liuba Rizzoli, che ieri ha compiuto 94 anni e quindi racconta la sua vita. Le altre notizie che troviamo sulla prima pagina, segnalate sulla prima pagina del Corriere della Sera, sono di spalla, due di cronaca. Una riguarda il marito della ministra Roccella, che come avete sentito anche dalle notizie è disperso in seguito a un tuffo nel lago di Vico, vicino a Roma. E poi c'è la terribile notizia di cronaca appunto della famiglia sterminata a Roma, la famiglia pakistana, caccia al killer, era ossessionato dalla donna. E sempre di spalla c'è un editoriale invece di Paolo Mieli, andiamo sulla scenario internazionale, a Kiev adesso, che si riferisce a un momento considerato una grande occasione per l'evoluzione del conflitto che ormai si protrae da 5 anni. E poi sempre scenario internazionale, Beirut riconosce Israele, ecco i punti dell'intesa, ma Hezbollah minaccia. E poi naturalmente il Venezuela, la terra trema ancora nella notte di Caracas, stremati dal terrore, è il titolo dato al reportage dell'inviata Sara Gandolfi a Caracas, ci ritorneremo. La Repubblica invece, il suo titolo principale è in relazione al Pride che si è svolto ieri, in particolare a Milano. Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. La segretaria del PD a Milano con altri 350.000 ricorda il ragazzo di Camaiore. L'omotransfobia uccide, passi indietro con l'approvazione del DDL Valditara. La fotonotizia invece è dal Venezuela, nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto. In Venezuela, nel villaggio costruito da Chavez, restano in piedi pochi palazzi. I soccorritori scavano anche con le mani. E appunto c'è la foto di una ragazza seduta a fianco a delle macerie. Il reportage in questo caso è dell'inviato Fabio Tonacci. L'editoriale invece di Repubblica è di Ezio Mauro, la bandiera nera della destra, che sostanzialmente parla di questo richiamo continuo al fascismo, una citazione quotidiana che sta avvenendo nella nostra società. L'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele-Libano, è il titolo anche qua di un reportage a più voci, in questo caso sulla tregua molto fragile appunto che si sta delineando in questi giorni. E poi c'è un'altra notizia che invece riguarda Ustica. Sappiamo che c'è stata la proposta di archiviazione da parte della Procura di Roma rispetto insomma, al processo che anche qua si trascina da 46 anni senza una vera soluzione, ecco, la notizia di oggi è che il governo ha deciso di opporsi a questa, archiviazione. Andiamo sulla Stampa, che invece, come altri giornali che vi faccio vedere subito dopo, invece decide di dare priorità appunto agli esteri nelle sue aperture. Quindi il titolo di apertura della Stampa è: Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut, scontri USA-Teheran, e in Libano sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele. Infatti ci sono delle manifestazioni, e poi c'è nella cronaca, sempre in relazione a questo, che a Hormuz è stata colpita un'altra petroliera. Gli Ayatollah minacciano di nuovo l'Italia. E anche qua c'è una fotonotizia un po' particolare, quella scelta dalla Stampa in prima pagina. C'è la foto di Suor Nathalie Bucard, che è la prima ministra del Vaticano con diritto di voto al Sinodo, e dice: la Chiesa di noi donne. Insomma, un'analisi di Giacomo Galeazzi di questa notizia. E poi ce ne sono molte altre sulla prima pagina della Stampa, da appunto il Venezuela, la canicola in particolare vista da Parigi, e poi c'è un qualcosa su Vannacci che, se faccio in tempo, una riflessione su Vannacci di Flavia Perina che, se faccio in tempo, vi leggo perché insomma qualcosa ce lo dice. Appunto, rimaniamo con aperture dedicate agli esteri, passando al Manifesto. Sulla carta è il titolo, che è in sovraimpressione su una foto che riporta le bandiere di Israele e del Libano. L'accordo di Washington, questo riassunto, tra Israele e Libano spacca il paese dei cedri. Cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita dell'Ashura. Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il sud, mentre Hezbollah dice no al disarmo. Nuovi scontri anche tra Iran e USA. Quindi, insomma, un riassunto della situazione. Il secondo titolo che troviamo in evidenza sulla prima pagina del Manifesto invece riguarda il Movimento 5 Stelle. C'è una piccola foto di Conte. Il senso è, insomma, il titolo è: Movimento 5 Stelle paghino i ricchi, Conte ci pensa. Il senso è che, in relazione al fatto che si è appena chiuso un confronto interno avviato dal Movimento 5 Stelle per elaborare le proposte da portare al tavolo di coalizione. E a questi tavoli, dice il riassunto, piace la patrimoniale, ma il leader ha un'altra idea. Andiamo invece su Domani. Iran e USA, il raid minano la pace, questo è il titolo, e Hezbollah a Israele, no all'intesa. Scambio di bombe, di accuse tra americani e iraniani, e Trump invoca l'unità per il board su Gaza. Reportage dal Libano, dove miliziani raccolgono consenso e si oppongono all'accordo con Tel Aviv. E in questo caso la fotonotizia è sempre dal Libano. Un'altra notizia in evidenza sulla prima pagina del Domani è invece, ci riguarda, caos antimafia, il boss su Decorato è un caro amico. Insomma, sono una notizia che riguarda, curata da Nello Trocchia, che riguarda le intercettazioni appunto sul meloniano Decorato. Andiamo sul Giorno, andando sul Giorno torniamo ad aperture dedicate alle temperature estremamente anomale che stanno attraversando tutta l'Europa, ma con un risvolto più pratico che riguarda il nostro paese: caldo, ospedali mobilitati, rifugi climatici nelle città. Temperature record, sotto pressione i pronto soccorso, la CISL, malori nei cantieri edili. Biblioteche e musei climatizzati, accesso agevolato alle piscine, mezza Italia corre ai ripari. Avvenire, con Avvenire torniamo sugli esteri e, in vario modo. Allora, il titolo di apertura è, insomma, la visione della Chiesa di quello che sta avvenendo nel mondo, in particolare il Venezuela. Infatti, uniti e solidali, l'appello dei vescovi del Venezuela è il titolo accanto alla foto notizia e vari dettagli di quello che sta avvenendo nel paese. Poi, in realtà, la vera apertura è questa: il Papa no alla violenza, Dio desidera solo la pace, un titolo che fa riferimento al fatto che Leone XIV ha appena chiuso il concistoro, chiamando i cardinali a un incontro annuale per la Chiesa, e in cui si è affermato la necessità di dare più spazio ai laici. La spiegazione: dobbiamo ripensare il concetto di legittima difesa, l'importanza del multilateralismo. Vi segnalo, e se faccio in tempo poi ci ritornerò, sempre dalla prima pagina di Avvenire, un interessantissimo e lungo reportage di Lucia Capuzzi, che in questo momento si trova in Messico, a Zapopan, nello stato di Guadalajara, dove le organizzazioni delle madri messicane dei desaparecidos sono letteralmente anche loro scavando fra le macerie alla ricerca dei corpi, delle ossa, dei figli che sono scomparsi. Ci ricorda questo reportage che nei 20 anni di guerra al narcotraffico intensificata in Messico sono sparite ben 134.000 persone, un dato veramente impressionante. Come sempre, il Fatto Quotidiano, su cui vado ora, ha un'apertura diversa da tutti gli altri. La dedica, con una grande foto e un grande titolo, all'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro di Fratelli d'Italia, che sappiamo, insomma, è coinvolto in indagini su riciclaggio del clan Selese attorno a questa bisteccheria. Insomma, qua ci sono dei dettagli e delle novità rispetto a come si stanno conducendo le indagini. Ecco, c'è una lettera: la giunta immunità, la procura che indaga sui riciclaggi vuole messaggi. Fratelli d'Italia contro Forza Italia per 4 mesi, niente per prescrizione. Insomma, ci informa su alcuni dettagli, ma sempre come tipico del Fatto Quotidiano. Sempre dalla sua prima pagina vi do una notizia che non ho trovato da altre parti, insomma, argomento diverso, però insomma sappiatelo. Tavolara e andiamo in Sardegna. Tavolara e le altre perle messe a rischio dalla legge sviluppo. La legge sviluppo delle zone economiche speciali, alleggerendo burocrazie e controlli, ci informa il Fatto Quotidiano con questo articolo di Lissia e Sansa, stanno mettendo in pericolo non solo Olbia, ma tutto il centro-sud. E intanto la Sardegna vede proteste mentre sono in attesa la decisione del TAR. C'è anche il WWF che commenta: condono con la scusa delle imprese. Il Messaggero, quotidiano romano, proprio per questo motivo probabilmente decide di aprire con il titolo principale e anche la fotonotizia con il fatto di cronaca che vi ho detto all'inizio, ovvero la strage di questa famiglia bengalese avvenuta a Roma, sterminata a colpi di mannaia. Questa famiglia, il presunto killer molestava la donna, l'uomo è in fuga, massacrati per un'ossessione. Questo è il titolo. Andiamo sulla triade di destra, come la chiamo io. La Verità decide di dedicare il suo titolo principale al Movimento 5 Stelle, ma in questo caso alla questione delle mascherine durante la gestione del Covid. Svolta su appalti e mascherine dopo la nostra campagna, Arcuri pronto a dire tutto sulla gestione del Covid. L'ex capo di Invitalia, La Verità, sono amico di Conte, leader 5 Stelle. L'ultima volta, il 18 giugno, a casa mia, chiedo da mesi di essere audito in commissione, se non lo fanno parlo a voi. Fratelli d'Italia e Lega, Giuseppi, non scappi. Anche il giornale apre con questa notizia: nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake. Le prove della deroga all'insaputo del CTS e dell'INAIL, ma l'ex premier attacca ancora. E invece Libero, panico a sinistra, il condizionatore è di destra. Ecco, ci dà la sua personale interpretazione, la sua personale lettura, il suo personale taglio, ecco, in relazione insomma alla crisi di temperature che stiamo vivendo tutti in Europa in questo momento. Colpi di sole, panico a sinistra, appunto il condizionatore è di destra, insomma entra dentro un dibattito e rispetto al, appunto all'utilizzo del condizionatore, cioè condizionatore non è tanto condizionatore sì, condizionatore no, ma Libero ci tiene a informare che quelli che prima erano, ovvero i compagni come li chiama lui, erano contro il condizionatore, adesso ci stanno ripensando. Infatti ecco qua il riassunto: i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare i climatizzatori, le accuse di Bonelli al caldo, si accanisce soprattutto sui poveri. Comunque al di là insomma del suo guasconaggio, è comunque un tema, apre un tema, quello di come al netto di questo veramente rapido e grave peggioramento della situazione delle temperature, in che modo anche i condizionatori non si possa più fare a meno, lo stiamo vedendo. Comunque sia molto difficile farne a meno, quindi bisogna ragionare al limite su come utilizzarli. Concludo questa carrellata sulle prime pagine dei giornali di oggi con il Sole 24 Ore, che completamente diverso da tutti gli altri decide di aprire su le borse. Borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. E poi c'è la foto notizia su Wimbledon che sta per cominciare. Mi chiedo io come faranno a giocare gli atleti con queste temperature. Wimbledon, fascino e business, ricavi raddoppiati. Domani torneo al via, in 10 anni fatturato da 203 a 423 milioni. Eccoci qua. Quindi, una volta che abbiamo visto come aprono i giornali, adesso vi vado a leggervi un qualcosa da alcuni degli articoli che ho selezionato per voi. Prima di fare questo però, siccome non è facile scegliere l'articolo più, più riassuntivo sulla situazione in Venezuela, che è la notizia da cui, insomma, il tema da cui vorrei partire, anche qua vi faccio una carrellata un pochino più approfondita dei vari reportage che troviamo in tutti i quotidiani di oggi, tutti con il loro interessante punto di vista o con il loro affondo su questa o quell'aspetto di questa immane tragedia che ha colpito il paese. Appunto, vi dicevo, il Corriere della Sera ha un reportage, e non solo, di Sara Gandolfi che si trova a Caracas, che dice aspetta, fatemelo trovare, perché le prime pagine del Corriere sono dedicate invece alla questione del caldo, quindi bisogna invece andare alle pagine 10 e 11 per trovare il Venezuela. C'è un'immagine molto impressionante che viene da Katia Lamar, dove mancano 20.000 abitanti su 120.000, perché appunto il dato è questo, l'avrete sentito anche nelle notizie, al di là dei morti che al momento sono 1.430, è impressionante il numero dei dispersi, che è attorno ai 50.000. Comunque, il reportage di Sara Gandolfi si intitola Tra le macerie di Caracas, dove lei si trova, tutto è rotto dentro e fuori. Poi c'è una testimonianza da Diana, scampata a due catastrofi, sono sopraffatta dalla paura. Infatti è un po' questo il taglio che viene dato dall'articolo di Sara Gandolfi, o comunque il modo con cui sta raccontando questa cosa, il fatto della diffusione della paura. Poi c'è un articolo dedicato ai nostri connazionali, Francesca sulle scale, poi è crollato il palazzo, 4 vittime italiane, i dispersi sono 42, e poi c'è tutto il tema dei sfollati, a cui riguardo possiamo andare invece su Repubblica. Repubblica ha un reportage invece da La Guajira, che è il villaggio che era stato costruito da Chavez. Ci è andato Fabio Tonacci, e il titolo del reportage è L'inferno alla Guajira tra i vivi della zona rossa sul Mar dei Caraibi, che è la zona più vicina all'epicentro del terremoto. Sul Mar dei Caraibi il sisma ha colpito più duro il Venezuela. A Katia Lamar, del villaggio costruito da Chavez, resta poco, ma le unità dei soccorritori non hanno mezzi sufficienti. E anche qua ci sono varie immagini, gli sfollati non si contano, si sono sistemati con poche cose davanti alle loro abitazioni piegate. Tra loro chi ancora spera di ritrovare i parenti in vita. E poi c'è un altro articolo, questa volta invece di Alessia Candido, La strage dei bimbi, Rodriguez fischiata, l'America è con lei. In tutto almeno 1430 le vittime, 55.000, ecco il numero più preciso, mancano all'appello, tanti i minori. La presidente Rodriguez è stata contestata perché accusata di fare campagna sulle tragedie. Nel frattempo si è sentita con Trump, che le ha confermato il suo sostegno. E sempre sul Venezuela andiamo sul Domani, anche perché poi ci vorrei rimanere. Il Venezuela, scusate, non volevo andare subito sul Domani, ma sulla Stampa, per offrirvi appunto un altro sguardo. Datemi solo il tempo di trovarlo, sul terremoto, e uno sguardo più di analisi. Anche qua devo scorrere le pagine, perché la Stampa prima parte dal Medio Oriente e poi Gaza. Ecco qua, siamo alle pagine 6 e 7 della Stampa. Venezuela, corsa contro il tempo. Ci segnala un miracolo, il bimbo salvato, un bimbo di 18 giorni che è stato estratto dalle macerie. Poi c'è una testimonianza di medici dei vigili del fuoco italiani che sono impegnati nei soccorsi. Scegliamo gli edifici dove ci sono più chance. I morti e le macerie sono ovunque, ma possiamo ancora salvare delle vite. Poi c'è una notizia, insomma, l'analisi dell'ONU, i calcoli dell'ONU, che grazie all'intelligenza artificiale hanno già stimato i danni, che sono attorno ai 6,7 miliardi, che corrispondono al 6% del PIL. E poi c'è un'intervista a cura di Emiliano Guanella, che sta in Brasile, però ha intervistato un dissidente venezuelano, Jesús Armas, che afferma: il sisma svela il fallimento del regime, le sue bugie crollano come i palazzi. I soccorritori scavano senza guanti e gli ospedali non hanno nemmeno una garza. Allora, andiamo, come avevo detto, sul Domani, perché con il Domani cambiamo tema e andiamo a parlare di giustizia climatica. È città in tilt e disuguaglianze, perché il caldo estremo è una questione politica. È un articolo di Edoardo Zanchini che vi ho scelto perché mi sembra che faccia una riflessione molto pratica, molto concreta. Cioè, cosa stanno facendo le città, che sono le zone più esposte al caldo, o meno le persone che vivono nelle città sono quelle più esposte al caldo per ovvi motivi, si sta chiedendo, stanno facendo abbastanza? Allora, partiamo, salto la prima parte e vado a quello che afferma su Parigi. La capitale francese, che in questi giorni ha dovuto convivere con temperature estreme, ha realizzato interventi straordinari per ridurre il caldo nelle strade, eliminando ettari di superfici asfaltate e piantando migliaia di alberi, perfino davanti alla sede del comune in pieno centro. Ma in questi giorni è sembrato davvero poca cosa rispetto alla violenza di quanto stava avvenendo. Barcellona è probabilmente la città che meglio si è attrezzata per far fronte agli impatti del caldo, con un piano per affrontare le ondate di calore e una rete di rifugi climatici dove le persone possono andare durante le giornate più calde, e più di 80 spazi tra piazze, giardini, cortili di scuole, dove sono stati installati efficaci ed esteticamente bellissimi sistemi di ombreggiamento per ridurre l'impatto del sole. Eppure la conta dei morti per caldo aumenta dopo ogni ondata di calore, e il numero di notti torride, quelle con più di 25 gradi, cresce a ogni estate. Tutto inutile dunque? Assolutamente no. Basti dire che negli spazi dove si realizzano interventi di adattamento climatico, le temperature percepite possono ridursi anche di più di 10 gradi. Il problema è la dimensione dello sforzo da mettere in campo e delle questioni da affrontare, perché in parallelo bisogna mettere in sicurezza le reti elettriche, idriche, della mobilità e delle telecomunicazioni, che sono tutte a rischio blackout durante giornate con temperature così alte. È evidente che le città non possono essere lasciate da sole di fronte ai problemi di questa portata, alle necessità di investimenti giganteschi e a sfide organizzative senza precedenti per i servizi sanitari locali. a stupire è semmai che nessuno abbia cavalcato politicamente questa situazione dopo anni di attacchi alle fake news sul clima da parte della destra globale e dei sovranisti spagnoli, francesi, italiani. Persino negli Stati Uniti i sondaggi mostrano come la stragrande maggioranza delle persone riconosca la necessità di affrontare una realtà che mette in pericolo la vita delle persone, l'economia, il benessere. E anche nella terra di Trump le città sono oggi un interessante laboratorio per capire cosa fare, quali priorità affrontare. Un esempio sono i sistemi di allerta con invio di informazioni mirate per aiutare i soggetti più vulnerabili messi in campo a New York, Miami, Chicago, a partire dagli anziani. E il supporto attraverso le reti dei servizi sociali di prossimità per chi vive per strada, senza difesa dal caldo. Sono tante le buone pratiche che le città di tutto il mondo stanno realizzando e condividendo con altri sindaci attraverso network come C40 impegnati nel far conoscere e replicare. Slavoj Žižek, il filosofo, da tempo sostiene che la crisi climatica può far saltare non solo i meccanismi del capitalismo globale, ma anche l'approccio pragmatico e liberale nei confronti delle questioni ambientali. Quello per cui saranno carbon tax e innovazioni a consentirci di trovare le risposte necessarie, quando invece verrà tutto spazzato via, in un sistema dove si divarica la differenza tra i super ricchi e tutti gli altri, con questi ultimi a pagare il costo della crisi di sistema. Nelle città italiane le mappe della mortalità, questo è un dato interessante, a seguito delle ondate di calore, sembrano confermare questa tesi, con numeri in aumento esponenziale nei quartieri poveri e una riduzione in quelli che dove invece si possiedono aria condizionata, terrazze e giardini. Possibile che una questione così gigantesca continui a essere relegata alla cronaca e non diventi una delle questioni al centro della prossima campagna elettorale? Ecco, su questo tema ve li segnalo solo perché non so se faccio in tempo a dirvi altro, no, però vi segnalo anche, e anzi vi leggo qualche passaggio da Avvenire, un articolo di Giovannini, fatemelo trovare, chi è Enrico Giovannini, è il direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ci dice anche qua, inizio a metà articolo, i dati confermano che la crisi climatica sta accelerando e che le politiche attuali non ci consentiranno di mantenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi. Eppure lo straordinario sviluppo tecnologico in corso consentirebbe di accelerare in modo impensato fino a pochi anni fa la transizione energetica con immediati benefici per le famiglie e le imprese, ma servirebbero politiche decise e non contraddittorie come quelle praticate in alcuni paesi europei, compresa l'Italia. Peraltro gli studi dimostrano che i costi della mitigazione sono nettamente inferiori a quelli dell'adattamento, ma proprio a causa della miopia dei politici dovremmo sostenere ambedue. L'adattamento delle infrastrutture, dei luoghi di lavoro e delle case richiederà enormi investimenti, nonché la predisposizione di piani dettagliati. Le politiche di adattamento sono entrate tra le priorità europee, mentre l'Italia, con anni di ritardo, ha approvato alla fine del 2023 il proprio piano, salvo poi metterci 2 anni per nominare il comitato che dovrebbe aggiornarlo e coordinare l'attuazione, per la quale non ci sono fondi specifici nel piano strutturale di bilancio, approvato a settembre 2024. Il che non vuol dire che non si sta facendo nulla, usando soprattutto fondi europei, ma manca una vera strategia di intervento che dovrebbe coinvolgere anche le imprese pubbliche e private e le famiglie. Vado alla conclusione. Affrontare da Homo sapiens sapiens, come amiamo definirci, questo quadro drammatico è ancora possibile, ma serve un vero cambio di paradigma culturale, politico ed economico. Peraltro i costi della crisi climatica sono pagati già adesso dai più poveri e dai più fragili. Per questo giustizia climatica e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia. Continuare a ignorare ciò che accade e accadrà è una colpa imperdonabile. Chissà se le forze politiche che si presenteranno alle elezioni del 2027 affronteranno finalmente questa questione dicendo la verità agli elettori e alle elettrici, ma forse è solo il caldo che mi fa vaneggiare. Appunto, questo è Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Vi segnalo, ma non ve lo leggo perché non faccio in tempo, dal manifesto anche Ciccarelli, una riflessione sulla disuguaglianza sociale, conseguenza della disuguaglianza climatica o anche viceversa. Rimango sul manifesto e passo a leggervi un ottimo, come sempre, devo dire, articolo di Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA in Libano, che è un paese che conosce molto bene, che fa un po', che ci dà la sua analisi su appunto questa fragile tregua che fra Libano e Israele, mediata da Washington, e ci dà un po' i motivi di questa fragilità. Allora, il titolo: l'accordo di Washington è una cornice senza quadro. C'è una cornice, scrive Lorenzo Trombetta, tutta americana, confezionata con un occhio alle elezioni israeliane di ottobre e uno a quelle di medio termine negli Stati Uniti di novembre. Quello che non c'è è il contenuto della cornice. Perché il cuore dell'accordo, il cosiddetto allegato di sicurezza, deve essere ancora scritto. Le parti hanno firmato un'intenzione, ma i dettagli verranno dopo, con gli americani seduti al tavolo. La sequenza prevista è questa. Primo, il disarmo di Hezbollah e degli altri gruppi armati non statuali e delle loro infrastrutture. Secondo, il ritiro progressivo israeliano dal territorio libanese a partire da zone pilota. Terzo, l'esercito libanese diventa progressivamente l'autorità effettiva in quelle zone, poi nell'intero paese. Quarto, arrivano i soldi della ricostruzione, ma non iraniani, e la gente torna a casa. Sulla carta hanno la sua logica. Sul terreno ha almeno tre buchi enormi, dice Lorenzo Trombetta. Il primo, appunto, le zone pilota, da cui Israele si ritirerebbe. Salto i nomi delle aree che vengono indicati dai media libanesi, perché magari a noi non ci dicono nulla, ma vado all'analisi. La geometria è questa, insomma, la geometria di questi ritiri. I ritiri reali avvengono dopo i dettagli, e i dettagli vengono dopo che i ritiri iniziali avranno dimostrato qualcosa. Nel frattempo i droni e i jet israeliani continuano a sorvolare lo spazio aereo libanese, le ruspe continuano a demolire nell'estremo sud, e Israele afferma di non avere ambizioni territoriali in Libano, in un paese dove segmenti crescenti del proprio elettorato chiedono la colonizzazione, almeno fino al Litani. Il secondo buco, il disarmo di Hezbollah. Non si capisce come il governo libanese, tramite un esercito che gli americani sostengono da anni senza risultati definitivi sul fronte della sovranità, riuscirebbe a smantellare la struttura militare e sociale, questo è il punto, del Partito di Dio. Non è una questione tecnica, è una questione politica. Nel governo libanese siedono due ministri di Hezbollah, perché nel sistema i governi devono includere tutte le comunità politico-religiose in virtù di un patto di convivenza non scritto, ma inviolato da decenni. L'accordo firmato a Washington separa il Libano dall'equazione iraniana, mette Hezbollah alla porta di uno Stato di cui è però parte integrante. Questo altro Libano, che si stacca da Hezbollah, esiste, ma non cancella l'altro Libano, che non ci sta. Terzo buco, i soldi. La ricostruzione del Sud sarà finanziata dai paesi arabi del Golfo, gli unici con casse sufficienti a comprare influenza politica, ma non è detto che Riyadh, Doha e Abu Dhabi abbiano fretta di investire in un simile esperimento. Inoltre, si specifica che i fondi non dovranno essere iraniani e che non dovranno arrivare a Hezbollah. Non si capisce come il governo di Beirut riuscirà in pratica a controllare canali di finanziamento che attraversano reti informali radicate da 40 anni nel tessuto del sud libanese. Tutto questo, chiosa Trombetta, non significa che l'accordo sia carta straccia, significa che è, per ora, una cornice senza quadro. L'altro Libano, quello delle massicce e sentite celebrazioni della Shura a Nabatie, quello degli sfollati che sono tornati anche solo per dire ci siamo, quello che ha fatto sentire la propria voce nelle proteste delle ultime ore, non si cancella con una firma. Non sono marionette di Teheran, sono libanesi che vivono sotto il fuoco incrociato da anni e che, a torto o a ragione, identificano in Hezbollah l'unica forza che li protegge, in assenza di uno Stato a dir poco latitante. Delegittimarli come appendice iraniana è, oltre che sbagliato, politicamente controproducente. E è però assai improbabile che la spaccatura, dice Trombetta, porti alla guerra civile. Insomma, poi c'è ancora una conclusione più articolata su questo, però il concetto ve l'ho trasmesso. Quindi siamo a questo. Allora, mi è rimasto veramente pochissimo tempo. ho dedicato molto agli esteri, andiamo un pochino a casa nostra, come vi dicevo in entrata, perché no, andiamo a leggervi qualcosa su la politica interna, che lo sapete non è che mi appassioni, però c'è questo simpatico articolo di Flavia Perina, se lo riesco a trovare, che ci parla di chi e di chi volete che ci parli, che ci parla di Vannacci, eccolo qua, uno dei protagonisti della politica di questi giorni, e insomma la dice tutta. Allora, ci sono proprio due belle pagine dedicate al tema dalla Stampa, un retroscena di Francesco Malfetano, Fratelli d'Italia, ora teme il generale, è già in doppia cifra, l'intesa non è più un tabù. E invece poi appunto c'è questa analisi di Flavia Perina, che accompagna l'articolo "Se il centrodestra prende ancora tempo, il dilemma numeri sulla corsa di Vannacci", perché insomma c'è questa maggioranza che deve decidere se accoglierlo o meno. Che cosa ci dice, appunto un po' ironica, Flavia Perina? Vannacci chi? A 24 ore dall'ultimo sondaggio che piazza il capo di Futura Nazionale al 6%, in crescita di oltre un punto, sopra una Lega in caduta libera verso il 5, tutti i soggetti della partita preferiscono fingersi disinteressati al dibattito su una possibile alleanza. Tattica dello struzzo. No comment, no reazioni. Pure Vannacci, Potento direbbe. Vannacci chi? È il primo a sapere che quel 6% è figlio della sua personalissima marcia su Roma, e cioè della marcia sul palazzo di Giorgia Meloni, dell'attacco alla vecchia destra in nome della cosiddetta vera destra. Ed è ovvio che se vuole avanzare ulteriormente, mica lo potrà fare dicendo tutto risolto, ci accorderemo, avanzeremo insieme. L'ultima sentenza della Premier, la politica non è aritmetica, vale anche per lui, per il generale, e spiega l'ambiguità di un capopopolo che sembra avere idee precise su tutto, tranne che sulla domanda fondamentale di ogni sfida politica: con chi stai? I sondaggi fino ad ora hanno quotato Fratelli d'Italia a prescindere dalla sua collocazione, ma bisognerebbe interrogarsi su quanti voti perderebbe Vannacci se si allineasse con l'attuale certodestra, rimangiandosi di fatto le critiche che lo hanno portato a mollare la Lega, a bullizzare Forza Italia come partito etero diretto dal denaro e ad alludere a Meloni come amica del globalismo e di Ursula von der Leyen. Chissà se funzionerebbe ancora il racconto sovranista una volta privato dal suo olore barricadero, con la sporca dozzina candeggiata dalla trattativa sui quanti seggi, quanti posti nel listino, quante poltrone da sottosegretario in una nuova ipotetica maggioranza. Lui, in tutta evidenza, pensa che no, non gli gioverebbe. Sono passati 5 mesi dalle dimissioni di Vannacci dalla Lega e dal primo sondaggio che gli accreditava il 4,2%. 3 mesi dalla formale adesione del gruppo di Gianni Alemanno all'impresa, abbiamo visto nei giorni presenti l'endorsement, e 1 mese dall'acquisizione di un gruppetto di parlamentari. Va bene, continua questa analisi di Flavia Perina, che appunto la sua domanda è: quanti consensi Futuro Nazionale perderebbe siglando un accordo? Non lo sa nessuno, non lo sa il centrodestra, non lo sa Vannacci e non lo sappiamo nemmeno noi, ma magari ci interessa, chi lo sa, staremo a vedere. Siamo arrivati alla fine, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di questa, vi dirò, difficile rassegna stampa con 40 gradi all'esterno, però mi raccomando, bevete tanto, state il più possibile al fresco se potete, e a risentirci presto dai microfoni di Radio Popolare. Buona domenica da Serena Tarabini.